Alphaville.
Ci occupiamo di letteratura, partiamo da una fascinazione, quella subita insieme a tanti altri, va detto, da Peter von Matt, germanista e studioso di letteratura tedesca, da poco scomparso, che era affascinato dal poema di Albrecht von Haller, poeta, medico e naturalista di fama mondiale che visse a Berna tra il 1708 e il 1777, di Alpen, le Alpi, questo è il titolo del poema in versi che apparve per la prima volta nel 1732 all'interno della raccolta Poesie Svizzere. Si tratta di un elogio giovanile delle Alpi, del grande scienziato e viaggiatore che, anticipando Rousseau e de Saussure, diede alla montagna e al paesaggio alpino non più una connotazione dell'orrido, ma del sublime. Un elogio che nasce, che prende vita dal grande viaggio che compie nel 1728 insieme al canonico e professore Gessner di Zurigo. Un elogio per fermare, per trattenere, per imprimere le forti immagini che del paesaggio alpino erano rimaste vive nella sua memoria. Ne vogliamo parlare con Enrico Rizzi, storico delle Alpi, dei Valzer e della colonizzazione medievale alpina, perché ha curato il volume edito da Dadò che riporta il poema alleriano con testo a fronte originale tedesco. Buongiorno Enrico Rizzi, collegato con noi al telefono. Benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno e benvenuti a voi.
Buongiorno. Secondo un'autorevole e rigorosa classifica statunitense, Albrecht von Haller è stato uno degli uomini più importanti nel campo della scienza, della cultura e della letteratura. Ci racconta la sua figura, il personaggio Albrecht von Haller?
Sì, ma direi che più che personaggi più importanti, da analisi di laboratorio, uno dei 10 uomini più intelligenti della storia del mondo. E in realtà il poema delle Alpi nasce da questo genio. In realtà ci troviamo davanti a un personaggio di un livello incredibile, direi molto più alto di quello che è la sua considerazione media oggi, il quale può essere considerato l'ultimo grande genio universale. Lei ha già accennato a come era poliedrica la sua attività di medico, di naturalista, di poeta, anche di alpinista. In realtà ci sono degli aneddoti che parlano di lui come di un'intelligenza notevolmente molto molto superiore alle vette, diciamo, dell'intelligenza umana. Una bella testimonianza è quella di von Bonstetten, che era suo amico bernese, von Bonstetten come Haller, che lo andò a trovare negli ultimi tempi e lo trovò alla sua tavolo di lavoro, che stava scrivendo un trattato in latino, e conversò con von Bonstetten in francese. Quando arrivò una gazzetta da Londra e von Haller leggeva in inglese questa gazzetta, scriveva in latino e contemporaneamente parlava con von Bonstetten, il quale poi alla fine gli chiese: scusi, ma vorrei farle una domanda, cosa diceva la gazzetta? E lui ha riportato esattamente tutto quello che c'era scritto in inglese sulla gazzetta. Ecco, quindi un uomo che riusciva a scrivere una lingua, parlare un'altra e leggerne una terza ancora.
Questo dal quadro, un altro elemento, un altro tassello che ci può aiutare a comprendere questa personalità, il profilo culturale di Albrecht von Haller, è la sua biblioteca, dove si rifugiava e lo si trovava sempre intento a scrivere. Era per l'epoca la biblioteca privata più importante d'Europa, con 23.000 volumi, Enrico Rizzi.
Sì, tanto è vero che era ricercata dalle grandi biblioteche pubbliche del tempo. Giuseppe II, imperatore d'Austria, andò a visitarlo negli ultimi tempi proprio per intavolare la possibilità di avere questa biblioteca, biblioteca straordinaria, appunto, anche perché va dalla medicina alla letteratura in molte lingue. ed ha anche un epilogo molto curioso e direi che merita di essere raccontato, perché alla fine, acquistata appunto dalla Casa d'Austria per 2.000 Luigi d'oro, 2.000 Luigi d'oro è una cifra, una certa consistenza, ricordo che allora con 100 Luigi d'oro si comperava un grande alpeggio, la testata di una valle, la quale poi venne dalla Casa d'Austria destinata alla nuova biblioteca, allora nuova biblioteca di Brera a Milano, che è un po' il gioiello della biblioteca di Brera, uno dei lasciti più importanti degli Asburgo a Milano. E questa biblioteca, per andare da Berna a Milano, passò il San Gottardo su una carovana di 77 muli, erano 154 casse, un viaggio straordinario che io nei commenti al libro di cui parliamo questa mattina, sì. Le Alpi, ho ricostruito un po' tutto il viaggio. Direi che siccome tra 3 anni sono 250 anni, varrebbe la pena di dedicare in quell'occasione una particolare attenzione a questo straordinario viaggio attraverso San Gottardo e poi il Ticino per arrivare a Milano.
Allora, intanto noi ci segniamo questa data, perché sì, varrebbe davvero la pena inventarsi qualcosa di straordinario.
Sì, anche perché è un viaggio incredibile in tutti i suoi aspetti. No, una biblioteca di 23.000 volumi, la più importante biblioteca privata d'Europa, del mondo, che passa le Alpi, è un fatto eccezionale. Di lì hanno passati pellegrini, eserciti interi, naturalmente i mercanti, ma mai una biblioteca.
Senta, per restare a quanto lei scrive nella sua introduzione, io cito: più ancora della biblioteca di Haller oggi sopravvive immortale il suo peccato di gioventù, quel poema Le Alpi, considerato un'icona della scoperta delle Alpi prima di Jean-Jacques Rousseau e di Horace Benedict de Saussure. Il poema ebbe da subito uno straordinario successo. Vivente Haller se ne contavano già 23 edizioni in lingua originale tedesca, oltre a 8 traduzioni in francese. Quali sono i tratti peculiari di questo poema, dal punto di vista del contenuto, del tema, ma anche sotto il profilo stilistico?
Beh, sotto il profilo stilistico è difficile per me giudicare, però posso dire che la letteratura tedesca lo considera uno dei capisaldi della poesia tedesca del Settecento. Dal profilo del contenuto è in pratica la scoperta delle Alpi, dell'uomo delle Alpi, come non era mai stata considerati gli abitanti delle valli alpine, dei primitivi, degli indigeni, i letterati. E in realtà Haller li rivaluta in modo straordinario. Prima di Rousseau certamente, ma l'approccio di Rousseau alla montagna, alla natura, è un approccio molto diverso, certo con la sensibilità del grande poeta, del grande scrittore, ma non con la profondità della conoscenza che Haller aveva avuto giovanissimo delle Alpi, non solo nel viaggio del 1728, ma in tutta una serie di viaggi di cui nel libro abbiamo fatto una breve cronistoria, e quindi una conoscenza personale diretta dell'uomo della montagna, di come si viveva. E molto prima di Horace Benedict de Saussure, che tra l'altro è stato un suo discepolo molto, molto legato ad Haller come maestro, che ha avuto un approccio più scientifico, più naturalistico. Haller ha definito questo suo poema un peccato di gioventù. È vero, anche perché lui poi non ha coltivato tutto il resto della sua vita la poesia. Questo poema è stato scritto tra 20 e 21 anni, ha avuto questo straordinario successo, dimostra lì come il genio universale di cui parlavamo all'inizio, in qualunque campo si fosse dedicato, avrebbe avuto uno straordinario successo. Haller è il capostipite dei botanici elvetici, Haller è uno dei più grandi studiosi e medici del suo tempo, e parallelamente ha avuto la possibilità anche di lasciare a noi questo suo peccato di gioventù. Ecco.
È possibile provare a definire, a tracciare l'influenza che il poema di Haller esercitò sul suo tempo?
Sì, è possibile certamente, perché noi sappiamo che il Settecento, il secolo dei lumi, ha rappresentato la scoperta della montagna e della natura, e quindi l'influsso di Haller è uno degli elementi fondamentali, direi di più ancora di quello di Rousseau e sicuramente prima di quello di De Saussure. Quindi se le Alpi dal Settecento sono diventate un oggetto di studio, di ricerca, di passione, è nato l'alpinismo con il Settecento, di sviluppo anche economico legato a questa scoperta, certo uno dei motivi fondanti è sicuramente l'opera di Haller, le Alpi di Haller, che si leggono ancora con grande fascino dopo 250 anni.
E di Haller, Friedrich Schiller disse: è grande, ardito, infuocato, sublime, ma raramente o mai gli riesce di raggiungere la bellezza. Quali sono, se ve ne sono in conclusione, i limiti della poesia di Haller?
Ma io darei a Schiller il valore che può avere. Schiller, tra l'altro, non conobbe mai le Alpi, quindi aveva un'idea della bellezza, in qualche modo direi astratta. La bellezza del poema di Haller è in certi passaggi del poema il grande fascino che lui vede nella natura e nell'uomo delle Alpi. Quindi io non condivido molto questo giudizio di Schiller. Certamente, come ho detto prima, non sono un filologo germanista, quindi non sono in grado di giudicare la bellezza del verso dal punto di vista della poesia pura, che certamente Schiller in qualche modo giudicava negativamente, cercando un po', ecco, di vederlo dall'alto, ecco. Ma su Schiller poi dovremmo aprire un altro discorso lungo, ecco. Certo, basta pensare al Guglielmo Tell, che ci riguarda da vicino, perché riguarda le nostre montagne, le stesse di cui parla von Haller, e lì allora nascerebbe tutto il rapporto tra Schiller, Goethe, e si va quindi molto dentro nella profondità della letteratura e della poesia tedesca del Settecento e dell'Ottocento.
Ci siamo occupati in apertura di Alphaville questa mattina con Enrico Rizzi, che ringraziamo molto, dell'edizione da Do, curata da Enrico Rizzi, dell'opera Le Alpi di Albrecht von Haller, un'opera che appare per la prima volta nel 1732 all'interno di una raccolta intitolata Poesie svizzere. Attorno alla figura di Albrecht von Haller scopriamo esserci un'intera mitologia legata alla personalità di von Haller, straordinaria. In parte siamo riusciti a ricostruirla in questa nostra mattinata. Grazie allora a Enrico Rizzi, sperando di ritrovarlo presto ai nostri microfoni.
Grazie a voi, con piacere.
E buona giornata, a risentirci.